SBS Italian.
La pagina sportiva di questo lunedì 6 gennaio, giornata fra l'altro della Befana per la tradizione italiana, si apre non con la Serie A, nonostante si siano disputate 4 partite della 17esima giornata del campionato di calcio, con la Lazio che ha vinto in extremis a Brescia, il Genoa che è tornato al successo contro il Sassuolo, il Verona che è andato a vincere a Ferrara e la Roma che se la sta venendo molto molto male con il Torino, adesso è sotto di 2-0, doppietta di Belotti. Secondo gol su calcio di rigore appena segnato e mancano pochi minuti e quindi daremo il risultato finale della partita fra pochissimo, ma naturalmente cominciamo come detto dal tennis e dalla ATP Cup con l'Australia che si è già assicurata la qualificazione ai quarti di finale, ma il mondo del tennis e l'interesse degli appassionati di questo sport è rivolto in questo caso alla ATP Cup non solo per quanto accade in campo ma anche per quello che hanno deciso di fare alcuni dei tennisti che si sono impegnati in prima persona per raccogliere fondi da devolvere alla lotta contro gli incendi qui in Australia. Per parlare di tutto questo abbiamo in studio a Melbourne Dario Castaldo che ci ha raggiunto. Buongiorno Dario, allora parliamo dell'iniziativa, poi parleremo anche dei risultati.
Buongiorno a te Marco, buona settimana a tutti. Sì, cominciamo da queste iniziative che sono state avviate da Nick Kyrgios, 30° giocatore della classifica mondiale, australiano d'origine mista, greco-malese, nato a Canberra 24 anni fa, il bad guy per antonomasia del tennis mondiale, al centro sempre di molte polemiche per i suoi comportamenti controversi e sopra le righe. Ebbene, lui alla vigilia di questa ATP Cup, nuova manifestazione che si disputa a Brisbane, Perth e Sydney, ha annunciato che avrebbe devoluto $200 per ogni ace messo a segno nel corso di tutta l'estate australiana, quindi prima nel corso dell'ATP Cup e poi nel corso degli Australian Open, alla Croce Rossa e ai volontari dei Vigili del Fuoco, ha specificato Nick Kyrgios nel momento in cui ha annunciato questa sua iniziativa, che fa particolarmente male vedere come viva la gente della sua città d'origine, appunto Canberra, questa situazione. Canberra, che lo ricordiamo, nella prima settimana di gennaio ha fatto registrare l'aria più inquinata al mondo. Allora ascoltiamo nel momento in quale Kyrgios, anche in parte commuovendosi, ha annunciato i dettagli di questa sua iniziativa al microfono di Channel 9.
I don't really care about the praise too much. I just think, we've got the ability and the platform to do something like that. And obviously, my hometown's Canberra, and we've got the most toxic air in the world at the moment, so it's pretty sad. It's tough.
Questo era Nick Kyrgios subito dopo il suo debutto nell'ATP Cup vincente contro il tedesco Struff, partita nella quale Kyrgios aveva messo a segno 20 ace, in pratica devolvendo $4,000 australiani alla causa della lotta agli incendi. All'iniziativa di Kyrgios poi hanno fatto seguito quelle di tutti i suoi compagni di nazionale, si tratta dell'ATP Cup, di una competizione a squadre nazionali. Ebbene, gli ha fatto seguito il suo compagno numero uno australiano al momento, Alex De Minaur, che ha deciso a sua volta di devolvere la stessa somma per ogni ace messo a segno. Così hanno fatto poi il doppista John Pearce, John Millman, terzo rappresentante della squadra australiana, e poi a cascata un po' tutti gli altri, per la stessa Samantha Stosur, ex numero 4 al mondo, vincitrice degli US Open nel 2011, anche lei ha deciso di devolvere la stessa somma. A quel punto Tennis Australia, che è la federazione australiana nonché l'ente che organizza gli Australian Open, ha deciso intanto di indire una giornata particolare il 15 di gennaio alla Rod Laver Arena, una esibizione i cui proventi verranno anche in questo caso devoluti alla Croce Rossa australiana, e poi più in generale di convogliare tutte le forze dei tennisti in giro per l'Australia, perché in questo momento è qui che si disputano tutti i tornei dell'anno, con un evento, diciamo così, dal titolo Ace for Bushfire Relief, e quindi diciamo tutti gli sforzi congiunti di tutti i tennisti verranno in questo senso incanalati da Tennis Australia. Quindi ovviamente questo è un tema che rimane al centro dell'attenzione dal punto di vista degli sforzi che possono fare i tennisti, tutte le celebrità, ne abbiamo parlato anche in precedenza, che hanno deciso di scendere in campo per raccogliere fondi da devolvere alla lotta agli incendi, ma in questo momento ci sono preoccupazioni di altro tipo, esattamente appunto quello della salute, non soltanto dei cittadini ma degli stessi atleti. Ebbene, ieri Novak Djokovic, che con la sua Serbia partecipa alla competizione ed è a sua volta impegnato a Brisbane, ha ha messo, diciamo così, la pulce nell'orecchio, specificando che i tennisti in questo momento si stanno anche preoccupando per la propria salute e stanno chiedendo se sia il caso di eventualmente posticipare l'inizio degli Australian Open. Ascoltiamolo, il numero due al mondo.
You know, schedule in a way has to be respected in terms of play, and Australian Open starts at a certain time, so there's a lot of different things involved. But health concern is a health concern for me and for anybody.
Questo dunque Novak Djokovic, che affrontava la questione delle polveri che tra l'altro questa mattina si respirano abbastanza nitidamente, si avvertono e si percepiscono piuttosto nitidamente anche a Melbourne, nonostante nelle ultime 24 ore abbia quasi sempre pioviginato, quindi l'aria è francamente non molto respirabile nella capitale del Victoria. Quindi alcuni tennisti che tra esattamente due settimane dovrebbero cominciare a giocare agli Australian Open stanno domandando se sia il caso di scendere in campo in queste condizioni. Chiaramente argomento che verrà dibattuto nei prossimi giorni, magari anche alla luce degli sviluppi atmosferici e della situazione relativa agli incendi. E poi, come detto, c'è il coinvolgimento degli atleti. Prima parlavamo di Sam Stosur, anche il mondo del tennis femminile si sta muovendo in questo caso. Ashleigh Barty, per esempio, che non soltanto è la numero uno australiana ma è la numero uno del tennis mondiale e che proprio oggi sarà protagonista del torneo femminile di Brisbane, ha detto che non devolverà $200 per ogni ace, ma che devolverà tutto il prize money, tutto il montepremi che guadagnerà nel torneo di Brisbane alla lotta contro gli incendi. Gli ha fatto seguito anche in questo caso buona parte del circuito femminile. In particolare è stata curiosa l'uscita di Simona Halep, romena, ex numero uno al mondo, vincitrice dell'ultimo torneo di Wimbledon, la quale ha detto: visto che io generalmente metto a segno pochi ace, posso fare altro, posso devolvere $200 ogni volta che farò arrabbiare in panchina il mio coach, che è Darren Cahill, che è australiano, originario del Sud Australia. Quindi dice: ogni volta che ci sarà qualche alterco tra me e lui, devolverò $200 a questa causa.
Se non ricordo male, prima di parlare del prossimo argomento, Dario, proprio gli Australian Open si giocavano una volta a dicembre, poi siano stati spostati a gennaio, diventando il primo slam. Forse dal punto di vista meteorologico era meglio dicembre.
Sì, erano altri tempi, erano tempi nei quali neanche la maggior parte dei tennisti venivano fino in Australia, perché veniva considerata una trasferta scomoda nel calendario. Un periodo un po' poco fortunato dal punto di vista tecnico nel calendario, lo spostamento a gennaio sì ha creato qualche problema in più dal punto di vista atmosferico, ma è altrettanto vero che ci sono in questo momento 3 campi coperti a Melbourne, quindi diciamo che se non altro il problema del caldo eccessivo per alcune partite è stato attenuato, se non risolto. Questo è un problema con il quale il torneo non si era mai dovuto confrontare. Ricordiamo che a differenza dei tornei del circuito, tra cui la stessa ATP Cup, che si disputano al meglio dei 3 set, agli Australian Open si disputano le partite al meglio dei 5 set in campo maschile, quindi ci sono tennisti che una volta che scendono in campo sanno che potrebbero rimanerci 5 ore, e farlo nelle ore più calde e con un'aria così poco respirabile effettivamente potrebbe rappresentare un problema serio per la loro salute. Però appunto dal punto di vista tecnico la scelta del cambio di data è stato quantomeno fortunata. Parliamo anche un po' del campo, visto che ci sono state partite interessanti, soprattutto da sottolineare il fatto che dopo 2 incontri nel girone forse di ferro più difficile di tutta la competizione, l'Australia si è già garantita un posto ai quarti di finale, perché ha avuto la meglio sul Canada nettamente per 3-0, quindi Australia già sicura di un posto nei quarti di finale. Se la manifestazione si disputa in 3 città contemporaneamente, Brisbane, Perth e Sydney, sarà soltanto Sydney a disputare le fasi finali, cioè quarti di finale, semifinali e finale. L'Australia è la prima squadra qualificata per i quarti di finale, cui approdano le vincitrici, le 6 vincitrici dei 6 gironi più le 2 migliori seconde. Tra le migliori seconde c'è ancora una piccola chance che possa rientrare l'Italia. L'Italia è impegnata a Perth, ieri a fatica ha battuto la Norvegia per 2-1, in caso di successo per 3-0 nel terzo match contro gli Stati Uniti, l'Italia potrebbe avere qualche chance. Negli altri gironi si stanno comportando come previsto molto bene la Spagna, che ha battuto la Georgia per 3-0, e la Serbia di Novak Djokovic, che ha battuto il Sudafrica con lo stesso punteggio per 3-0. Invece deluso fino a questo momento proprio la Germania di Sasha Zverev, ieri battuto molto nettamente da Stefanos Tsitsipas, il greco, sempre a Brisbane. E allora, per fare il punto della situazione su tutto il torneo, abbiamo coinvolto il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, con il quale abbiamo registrato una chiacchierata subito prima dell'inizio della trasmissione. Io direi che possiamo ascoltarla adesso, Marco.
Sì, certo, io voglio solo dirti che la partita fra Roma e Torino è ormai giunta al 97esimo minuto, l'ultimo
e allora
di
non diciamo, non
no,
diciamo
ma
niente.
Diciamolo, 2-0 per il Torino.
Ma non diciamolo, ascoltiamo diciamo. Riccardo Bisti, telecronista di Eurosport. Contravveniamo a tutte le regole iniziando a parlare degli assenti, perché in questa neonata ATP Cup, organizzata appunto dall'associazione giocatori, c'è un grande assente, se vogliamo due, cioè Roger Federer e la Svizzera. Perché l'ex numero uno al mondo, che probabilmente dirà addio al tennis alla fine di questa stagione, che quindi avrebbe potuto giocare e quindi anche vincerla questa competizione, non ha partecipato, visto che alla fine è un'evoluzione della Hopman Cup che lui ha disputato spesso e volentieri, e in qualche caso è stata proprio la preparazione ideale per gli Australian Open?
Beh, qua la risposta è complessa, c'è un discorso di geopolitica tennistica molto ampio legato alla tematica che tu hai proposto. Tutto nasce dall'ufficializzazione della Lever Cup, che è un evento fortemente voluto e pensato e studiato da Roger Federer. Pare che tra gli accordi ci fosse, l'ATP dice, noi inseriamo la Lever Cup nel calendario, però tu Roger giochi l'ATP Cup, e infatti la Svizzera effettivamente era regolarmente tra le 24 squadre presenti. Federer ha spiegato la ragione per cui non si è presentato a Perth in questo caso, perché ha avuto una serie di impegni e ha una serie di priorità che per lui venivano prima dell'ATP Cup. Come saprete, nella settimana delle Davis Cup Finals ha giocato una serie di esibizioni in Sud America, poi a cavallo dell'anno nuovo addirittura andava a giocare in Thailandia, sempre un'esibizione, poi ci sarà l'Australian Open, che per lui rimane comunque un evento prioritario rispetto all'ATP Cup, e poi avrà questa maxi esibizione contro Rafa Nadal in Sudafrica a febbraio. Lui è stato molto chiaro, ha detto sono in una fase della mia carriera in cui devo naturalmente calibrare gli impegni, mi sarebbe piaciuto giocare l'ATP Cup, però evidentemente ho dovuto fare delle scelte, e io posso aggiungere che l'ITP Cup evidentemente era in fondo alla lista delle sue priorità. Un peccato, perché come hai detto tu effettivamente ha giocato l'Hopman Cup spesso e volentieri, l'ha anche vinta, però evidentemente, e mi arraccio a quello che hai detto tu, cioè finisce probabilmente la sua carriera da tennis giocato a fine 2020, probabilmente sta già ragionando un po' da imprenditore.
Senti, parlando del campo, abbiamo visto quasi tutte le squadre già due volte, e ti chiedo a questo punto quali siano secondo te le favorite nell'ordine, direi Spagna, non tanto perché ha vinto la Coppa Davis quanto perché comunque ha il numero uno al mondo e un top ten e un doppio affidabilissimo, e seguita dall'Australia per quello che abbiamo visto fino adesso, e poi in ordine sparso Russia, Serbia, Canada. Si può uscire da queste cinque secondo te, e effettivamente ti sembra questa una griglia di partenza credibile?
Sì, assolutamente credibile. Forse darei un pochino più di credito alla Serbia. Io credo che nella tua valutazione pro Australia consideri anche il fattore campo, che sicuramente può avere la sua influenza. Credo che sia molto difficile uscire da queste cinque squadre, anche perché anche per il format di questa competizione non serve avere una panchina lunga, basta avere veramente un giocatore mezzo. Quando c'era la vera Coppa Davis si diceva la si può vincere con un giocatore mezzo, affermazione che poteva essere credibile ma anche discutibile. Nel caso dell'ITP Cup sicuramente è vero, basta avere un giocatore, un numero uno in grandissima forma e magari un doppio affidabile, e il gioco tra virgolette è fatto. Però insomma, Djokovic dopo la delusione incassata a Madrid credo che voglia in qualche modo indennizzare i suoi connazionali, quindi immagino che sia particolarmente motivato, sarebbe bello insomma anche rivederlo contro Nadal prima dell'Australian Open. Sicuramente il Canada è una squadra giovane in grande crescita, lo ha dimostrato a Madrid, e insomma credo che sia molto difficile uscire dalle altre squadre, perché poi la formula mette in crisi le nazioni che hanno un solo giocatore forte, vedi la Grecia che insomma oggi, nonostante un fantastico Tsitsipas, non è riuscita a battere la Germania.
Ecco, facevi riferimento ad un'ipotesi che non è peregrina di un confronto tra Nadal e Djokovic al termine di questa ATP Cup, che sarebbe un antipasto mica male in vista degli Australian Open. Allora ti chiedo in generale che tipo di preparazione ti sembra questo torneo possa fornire in vista degli Australian Open, e ci metto, diciamo così, un asterisco, una domanda nella domanda: se c'è forse una pecca nella formula è proprio questa forbice che in qualche caso si crea tra numero uno e numero due di alcune nazioni, penso alla Grecia come dicevi tu, ma anche alla Norvegia se vogliamo, al Sudafrica, il che significa per esempio, tornando al caso australiano, che Alex de Minaur si presenterà agli Australian Open con una serie di partite da numero uno australiano contro i vari numero uno di Canada, Germania, Grecia, via dicendo, logoranti, non a caso ha giocato quasi 6 ore soltanto nelle prime due partite, viceversa Kyrgios o il Milman di turno potrebbero arrivare agli Australian Open con partite di tutt'altro livello. Ecco, che cosa ti sembra di questa formula, che cosa ti sembra in questo senso possa rappresentare l'ATP Cup come preparazione, e che cosa significherebbe un eventuale Nadal Djokovic in un torneo alla fine importante prima degli Australian Open?
Hai messo tanta carne al fuoco. Capisco le tue osservazioni. Parto da dalla mia idea personalissima. Sono mediamente favorevole all'ATP Cup. Leggevo, insomma, nel mare magnum dei social un commento che ho trovato molto corretto, ovvero che è un po' una via di mezzo tra la Lever Cup e le Davis Cup Finals, anche proprio per come sono stati arredati i campi principali. Io credo che sia un'iniziativa abbastanza interessante, resa seria, tra virgolette, perché non c'è mai nulla di poco serio nel tennis agonistico, comunque resa ancora più credibile dalla distribuzione di punti ATP validi per la classifica mondiale, anche se non mi piace, ma qua entriamo in tecnicismi, che l'ATP Cup valga come 19° risultato, quindi creando una discriminante nei confronti dei giocatori che non la possono giocare, però insomma questa è un'altra storia. Però mi piace abbastanza, credo che i giocatori la prendano con il giusto spirito, cioè un po' esibizione, un po' preparazione in vista di Melbourne, peraltro si gioca in condizioni pressoché identiche a Melbourne, quindi è sicuramente una buona idea per tanti giocarla. E un po' insomma anche di rodaggio. Io sinceramente, e ne abbiamo parlato spesso, ho sempre valutato con grande prudenza i risultati delle settimane precedenti agli Slam, molto raramente hanno dato indicazioni importanti per il Major, quindi se anche dovessero sfidarsi Djokovic e Nadal, credo che sarebbe semplicemente un ennesimo tassello della loro eterna rivalità, e non credo che avrebbe particolare influenza in vista di un'ipotetica nuova sfida, quella sì davvero importante a Melbourne. Penso che c'è stata il mese scorso, anzi poco più di 2 settimane fa, una bellissima partita tra Nadal e Tsitsipas all'esibizione di Abu Dhabi. Ok, lì era un'esibizione, ma io credo che non avrà quasi nessuna influenza in chiave Australian Open. Credo che si debba dare tempo all'ATP Cup per diventare un evento anche tradizionale di avvicinamento all'Australian Open, anche se insomma io credo che i problemi della gara a squadra nel tennis non siano da individuare nell'ATP Cup, la cui mia valutazione per questi primi giorni di gara è abbastanza positiva.
Un'ultimissima battuta, da qui ovviamente abbiamo una percezione un po' distorta, perché tutti i media e soprattutto le televisioni coprono questo evento in maniera capillare. L'impressione però appunto che si ha da qui è che abbia fagocitato ancora di più tutto l'interesse del mondo del tennis, oscurando ancora di più quel che avviene in campo femminile. È effettivamente così, ed eventualmente secondo te la WTA, l'organizzazione delle tenniste, correrà ai ripari, ed eventualmente in che modo?
Hai ragione, perché insomma penso che la risposta alla tua domanda sia nella programmazione di Brisbane, perché ci sarà proprio a partire da queste ore il tabellone principale del torneo WTA di Brisbane, che peraltro è di buon livello, e le giocatrici non potranno toccare il campo centrale per qualche giorno, potranno iniziare a giocare sul centrale credo solo a partire dai quarti e dagli ottavi, insomma correggimi se sbaglio, però sicuramente una piccola discriminazione c'è. Non credo tuttavia che la WTA abbia la forza politica e morale per effettuare delle contromisure. Che cosa può fare la WTA? Può inventarsi una WTA Cup? perché no? Potrebbe anche essere un'idea anche per svecchiare un circuito che non ha un'immagine straordinaria, ma questo insomma è un discorso un po' più ampio. Credo che sia vero quello che dici, ma allo stesso tempo credo che sia difficile trovare delle soluzioni.
Magari noi parleremo del torneo WTA di Brisbane, visto che non lo fa nessun altro, però questo a partire da domani.
Senti, noi ci prendiamo adesso una pausa dopo l'intervista a Riccardo Bisti che tu hai preparato e poi parliamo di Serie A. Intanto ti confermo, ma sicuramente lo sai.
Andiamo
anche
in pausa, confermami che c'è la pausa c'è la e pausa. Non perdiamo ulteriore tempo.
E allora, prima della pausa avevamo anticipato che è finita la partita Roma-Torino.
Non perderti in pinzlacchere.
Avete scagliato, la partita, diciamo, si è conclusa con il risultato di 2-0 grazie a una doppietta di Belotti, anche rocambolesca, perché ha segnato il primo gol in pratica in pieno recupero del primo tempo e il secondo su un calcio di rigore sacrosanto per un fallo di Smalling in area, fallo di mano. Allora, che vogliamo fare? Leggere
no,
i risultati?
No, andiamo oltre, leggiamo i risultati.
Allora, non è che c'è molto da leggere, perché si comincia con Brescia battuto in casa dalla Lazio per 2-1 giocata ieri, e poi Spal battuto in casa dal Verona per 2-0, Genoa vittoriosa in casa sul Sassuolo per 2-1, e come abbiamo appena detto il Torino ha espugnato il campo della Roma all'Olimpico vincendo per 2-0. Le altre partite in programma nelle prossime ore sono Bologna-Fiorentina, Milan-Sampdoria con il probabile esordio di Ibrahimovic, Atalanta-Parma, Juventus-Cagliari, Lecce-Udinese e Napoli-Inter. La classifica non ha molto senso perché appunto mancano le prestazioni delle prime due, ma la leggiamo lo stesso. Juventus e Inter 42, si avvicina la Lazio con 39, ferma la Roma con 35, poi Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 25, Napoli e Torino 24, Verona e Bologna 22, Milan 21, Sassuolo 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce e Sampdoria 15, Genoa e Brescia 14, chiude la Spal con 12 punti.
Tributiamo un omaggio alla Lazio, appunto, che delle big è quella che ha giocato e ha vinto. Soprattutto ha iniziato questo 2020 esattamente come aveva concluso il 2019, con una vittoria all'ennesima, e anche questa conquistata esattamente come l'ultima, cioè quella di Cagliari in extremis e in rimonta. Lazio che è andato a vincere a Brescia, dove aveva aperto le marcature Mario Balotelli al quarto d'ora, poi Brescia che è rimasto in 10 uomini prima dell'intervallo, e prima dell'intervallo Ciro Immobile ha trasformato il rigore del pareggio, e di nuovo l'attaccante napoletano della Lazio, capocannoniere del campionato di Serie A con 19 reti, ha segnato a tempo ampiamente scaduto la rete del 2-1 e della vittoria numero 9 consecutiva per la Lazio in Serie A. È un record nella storia biancoceleste, eguagliata la Lazio di Sven-Goran Eriksson. Tra l'altro, la Lazio in questo periodo ha anche vinto la Supercoppa italiana in Arabia Saudita a Riyadh contro la Juventus, non è andata avanti invece in Europa League paradossalmente, ma insomma la Lazio dopo il pareggio interno per 3-3 il 20 ottobre contro l'Atalanta le ha vinte tutte. Ascoltiamo come il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi abbia spiegato un inizio un po' in salita, riconoscendo soprattutto i meriti delle rondinelle. Simone Inzaghi:
probabilmente il primo tempo avremmo dovuto sfruttare meglio quelle due o tre situazioni, e nel secondo tempo avremmo dovuto muovere la palla con più velocità e rapidità, ma non era semplice perché c'era un campo che non ce lo permetteva di fare il solito nostro gioco, e poi c'era un Brescia organizzato, agguerrito, che aveva preparato la partita dell'anno senza fare un giorno di vacanza, e quindi sapevamo che per noi era una partita difficilissima, e sapevamo che dall'altra parte abbiamo sempre avversari che fanno di tutto per non farci vincere le partite, quindi probabilmente non abbiamo sviluppato il solito gioco, le solite occasioni, anche grazie alla prova del Brescia.
Questo era Simone Inzaghi sulla vittoria della Lazio, che proietta i biancocelesti a 3 punti da Inter e Juventus. Riprendiamo l'analisi di quel che è stata la Serie A in queste sue prime 4 partite del primo turno del 2020, iniziando dalla fine, cioè dal successo per 2-0 del Toro in trasferta allo Stadio Olimpico contro la Roma. Mattatore è stato il capitano della formazione granata di Mazzarri, ovvero quel Gallo Belotti che con le reti messe a segno allo Stadio Olimpico ha raggiunto uno dei miti del grande Torino, Franco Ossola. Lo ascoltiamo al microfono di DAZN. Ovviamente si parla di Belotti.
Sicuramente è una cosa emozionante aver eguagliato un grandissimo campione e sicuramente non voglio fermarmi perché ho ancora tanta strada davanti e quindi voglio continuare a far gol sia per me stesso che per la mia squadra, per il Torino, e quindi devo continuare a lavorare perché solo con il lavoro poi i gol arrivano.
Questo dunque era il Gallo Belotti, mattatore allo Stadio Olimpico. Franco Ossola, facevamo riferimento, era stato uno dei giocatori del grande Torino morti nella tragedia di Superga, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, ricordando proprio l'anniversario. Belotti con reti all'Olimpico è salito a quota 85 gol con la maglia granata nelle varie competizioni, 70 soltanto in campionato. Ma non è stato lui l'unico mattatore di questa giornata, che come abbiamo detto durante la prima ora di trasmissione ha visto la Lazio ottenere il nono successo consecutivo. C'è stato anche il ritorno alla vittoria del Genoa, il Genoa che durante l'ultima settimana è passato da Thiago Motta a Davide Nicola. Ebbene, era proprio dal debutto di Motta sulla panchina del Grifone che il Genoa non vinceva una partita, era il 26 ottobre e la sfida era quella contro il Brescia. Ebbene, il Genoa è riuscito a battere il Sassuolo per 2-1 grazie a un calcio di rigore di Criscito e alla rete nel finale di Goran Pandev. Allora ascoltiamo il macedone, ex di Napoli, addirittura del triplete dell'Inter, ringraziare tutti, compagni, pubblico, ma soprattutto l'altissimo Goran Pandev.
Sapevamo che era partita anche molto difficile, perché Sassuolo è una bella squadra, gioca bene, poi è importante per un attaccante fare gol, per oggi abbiamo sofferto fino alla fine e alla fine Dio ci ha aiutato e abbiamo portato a casa 3 punti che per noi valgono tanto.
3 punti che in questo momento proiettano il Genoa al terzultimo posto in classifica. Genoa che comunque ha scavalcato la SPAL, formazione ferrarese, che ha perso in casa per 2-0 contro il Verona. Un gol per tempo di Pazzini e di Stepinski per la formazione di Juric, che è anche beneficiato di un cartellino rosso sventolato a Tomovic, che dunque ha lasciato la SPAL in inferiorità numerica per quasi un'ora. Insomma, 2-0 del Verona. Ascoltiamo la soddisfazione di Juric.
No, c'è un buon ambiente, cioè, pulito, diciamo così, sincero. Siamo contenti perché la squadra si esprime bene. Oggi c'era tantissima gente da Verona, sta andando bene. Bisogna mantenere questa concentrazione perché se sbagliamo su questo ci succede come Torino, che prendiamo 3 gol. Ma non solo contro Torino, contro le tutte, per cui bisogna essere veramente molto attenti, molto concentrati e non mollare mai.
Questo dunque era Ivan Juric, tecnico del Verona, se vogliamo rivelazione di questo campionato. Formazione alla mano veniva considerata da tutte la neopromossa scaligera come una delle maggiori candidate alla retrocessione. Viceversa, in questo momento il Verona figura addirittura nella parte sinistra della classifica, praticamente quando siamo al giro di boa. 10° posto per l'Hellas a quota 22 punti, così come il Bologna. Bologna che però deve giocare tra meno di 24 ore il derby dell'Appennino contro la Fiorentina. Nelle altre gare spicca intanto il duello a distanza tra Juventus e Inter, ma poi la sfida di San Siro tra Milan e Sampdoria, che potrebbe vedere il ritorno in maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic. Il 39enne attaccante svedese è atterrato 3 giorni fa a Linate, dopodiché nelle ore scorse è stato presentato alla stampa, è stato ripresentato alla stampa. Ovviamente lui è estremamente carismatico, ha fatto un po' con le sue battute molto ego riferite, ha detto: non sono venuto qui a fare la mascotte, anzi, e poi ha voluto raccontare nel dettaglio come si sia svolta la trattativa che lo ha portato da Los Angeles Galaxy al ritorno in maglia rossonera. Ascoltiamo un ampio estratto della conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic.
Non è che vengo come un mascotte per stare là in fianco al diavolo per ballare, vengo per aiutare in campo. Dopo l'ultima partita in America con Los Angeles, ho avuto chiamata da Paolo, abbiamo parlato un po' le idee, che cosa pensi, come stai, cose normali. Però a 38 anni ho avuto più richieste di quando ero 28 anni. E poi è andato avanti, ero onesto, ho detto... Ho cercato l'adrenalina per farmi uscire l'ultima adrenalina di me, perché a questa età non è che giochi per economia o qualcosa così, lo cerchi veramente l'adrenalina per far uscire massimale da mia sfida. E poi ho parlato tanto con Boban e poi è passato un mese. Poi dopo Atalanta c'era tante chiamate.
Ha svelato alcuni altarini in questa conferenza stampa. Zlatan Ibrahimovic, il Paolo cui faceva riferimento era ovviamente Paolo Maldini. Ha fatto riferimento anche a Svon e Boban e soprattutto ha rivelato che c'erano stati dei contatti già verso fine novembre, ma che poi dopo la sconfitta pesante del Milan a Bergamo contro l'Atalanta per 5-0 le telefonate si sono intensificate, al punto che è stato cercato più adesso che a 39 anni che non 10 anni fa. Questo è Zlatan Ibrahimovic.
Senti, vogliamo parlare, se abbiamo tempo, anche di quello che potrebbe, dovrebbe, avrebbe potuto essere, se il Napoli fosse più alto in classifica, il big match della 18esima?
Ma resta il big match della 18esima, intanto perché l'Inter è comunque in testa alla classifica assieme alla Juventus a quota 42 punti, e poi perché sicuramente la trasferta a Napoli contro la formazione di Gattuso rappresenta un ostacolo non da poco per la squadra di Antonio Conte, il quale ovviamente ha messo le mani avanti, ha detto: è una trasferta complicata già per la qualità dell'avversario. Il fatto che ci sia adesso Gattuso sulla panchina partenopea la rende ancora più insidiosa. Ascoltiamo cosa ha detto Antonio Conte, tecnico dell'Inter, alla vigilia di questa sfida.
Sapete benissimo il pensiero che ho nei confronti della squadra del Napoli, della rosa del Napoli. È una squadra che ha grande qualità, un'ottima rosa. Adesso c'è stato questo cambio di allenatore, è arrivato Gennaro Gattuso. Dovremmo fare molta attenzione perché è un'ottima squadra con un nuovo allenatore che ha grande spirito, grande motivazione, riesce a trasferire delle ottime cose alla squadra, quindi bisognerà fare grande attenzione domani.
E noi parleremo appunto nel programma di domani, perché come detto sono ben 6 le partite della 18esima giornata di Serie A ancora che mancano all'appello. Abbiamo fatto riferimento a Bologna-Fiorentina, a Milan-Sampdoria che potrebbe vedere il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera, abbiamo detto di Napoli-Inter, la Juventus invece impegnata in casa contro il Cagliari sesto in classifica, in piena lotta per un posto in Europa League, partita alla quale la Juventus arriva dopo il boccone amaro di digerito nella Supercoppa di Riyadh, la sconfitta contro la Lazio che il tecnico Maurizio Sarri ha imputato soprattutto a un cattivo approccio mentale a quella partita. Ascoltiamolo Maurizio Sarri.
Abbiamo lavorato più sui tanti errori che abbiamo commesso, poi da ieri abbiamo cominciato a lavorare su Cagliari chiaramente, ma prima ci siamo più concentrati su di noi, anche se poi veniamo da una partita che abbiamo sbagliato completamente mentalmente, prima ancora tatticamente e tecnicamente, quindi c'è da lavorare anche su quello.
Questo è l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro il Cagliari. All'appello ci sarà anche Atalanta-Parma e la sfida delle zone basse della classifica tra Lecce e Udinese.
Vogliamo chiudere con la A-League?
Diamo uno sguardo a quel che è avvenuto in questa giornata, che è un po' per alcuni la tredicesima, per altri l'undicesima del campionato australiano. Il City ha vinto per 3-2 il derby, uno dei derby di Melbourne, contro Western United, risultato che non dice che all'intervallo il City era in vantaggio per 3-0, poi complice un'espulsione e due calci di rigore Western United hanno accorciato le distanze. Il Wellington Phoenix ha battuto il Central Coast Mariners per 2-1, ottimo risultato della squadra neozelandese che adesso è quarta in classifica, anzi ha agganciato il Perth Glory in terza posizione. Il Sydney FC che si conferma capolista di questo campionato con 10 vittorie, un pareggio e una sconfitta, che ha battuto per 2-1 l'Adelaide United, mentre ieri ha risollevato un po' la testa il Melbourne Victory che ha battuto per 4-0 lo Newcastle United, e a segno dopo 9 minuti ci è andato una vecchia conoscenza del campionato e del calcio australiano, Robbie Cruz. Ascoltiamo. Cruz on the move here, he's got the better of Jackson. Questo questo, il gol con il quale Robby Cruz ha aperto le marcature per il Victory, che poi ha vinto per 3-0, ma ancora adesso, finisse il campionato, non sarebbe nei playoff.
Allora, io concluderei dando anche un'anticipazione. Lou Sticca, che è un noto agente, quello che ad esempio ha portato proprio Diamanti e Del Piero qui in Australia nella A-League, ha annunciato che grosse star del calcio verranno in Australia per una partita di beneficenza per gli incendi. Vi terremo ovviamente informati, ma per oggi è tutto da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo. L'appuntamento come sempre è a domani dalle 8 alle 10. Ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.